This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
State ascoltando Vedo Brutto Extra.
Benvenuti a tutti a questo mio primo extra di Vedo Brutto. Finalmente sono da solo, senza le interruzioni continue di Giulia Berillo. Finalmente mi prendo il posto che mi spetta. Vi do un po' la situazione generale. Sono a torso nudo dentro la mia cabina armadio. Questo farà scappare ovviamente tutto il pubblico femminile. Il pubblico maschile, abbiamo capito, preferisce Giulia, quindi non ascolterà questo episodio. Quindi praticamente numero ascoltatore di questo episodio zero. E a proposito, ok, Giulia è più bella, Giulia è più brava, Giulia è più competente, si deve guardare intorno, ok, continuate ad aggiungerla su Facebook, però basta, vi prego, almeno fate un complimento anche a me, vi prego. Ah, e tra l'altro ho anche un'afta sulla gengiva che non mi permette la corretta dizione, ed è un problema perché in questo episodio devo fare un po' quello che critica, quello che ama i film d'autore. Perché? Perché andremo un po' a vedere quello che sta facendo Amazon con tutti quei documentari che sono usciti. Andiamo a vederli un pochino. Partiamo da Ferro del 2020, quindi il documentario su Tiziano Ferro. Poi c'è la serie documentaria The Ferragnez su Chiara Ferragni e Fedez. Poi il documentario su Laura Pausini intitolato Piacere di conoscerti, che abbiamo anche recensito qui a Vedo Brutto. E infine Gianluca Vacchi con Mucho Más, di cui la scorsa settimana abbiamo, diciamo, ascoltato la nostra recensione, e sinceramente, ripensandoci adesso, non ho capito se ci è piaciuto o meno, però comunque ce lo siamo visto e ci siamo fatti un po' di domande. Ok, tralasciamo tutto quel discorso in merito a ma è giusto far vedere così tanto della propria vita, è giusto arrivare addirittura a confondere il limite fra vita privata e vita pubblica, è giusto che Vacchi tratti così i suoi inservienti, è giusto? Non lo so ragazzi, ma che ne so io se è giusto. Io quello che vi posso dire è che da questi quattro prodotti documentari si evince un qualcosa di molto interessante. Prima di tutto è che i documentari di Amazon Prime sono fondamentalmente delle marchette, cioè sono dei prodotti che sembrano girati dagli stessi protagonisti, cioè non c'è un punto di vista del regista, ma è soltanto un seguire il protagonista di quel particolare documentario e limitarsi esclusivamente ad ascoltare quello che ha da dire questo protagonista. Oh, voglio dire, di solito nei documentari c'è anche una controparte, no? Un altro punto di vista che magari mette in crisi effettivamente il punto di vista principale. Quindi mettiamo caso Gianluca Vacchi, sarebbe stato interessante magari andare anche a intervistare qualcuno che critica da una parte il suo operato sui vari social, oppure anche il suo operato all'interno della famiglia. Cioè sarebbe stato molto interessante se qualcuno fosse andato effettivamente a intervistare un componente della famiglia Vacchi, ma non è questo che interessa a noi. Ciò che a noi interessa, e particolarmente a me interessa, è la mancanza di struttura. E finalmente non sentite Giulia che dice sempre: oh, ma ancora con questa cosa della struttura. Sì, ancora con questa cosa della struttura, perché se noi andiamo a vedere, particolarmente quello di Gianluca Vacchi è una cozzaia di episodi che succedono a sto Gianluca, a Giallu, tipo per esempio gli nasce la figlia, mettiamola là, oppure che ne so, incontra la sua futura moglie, piazziamola lì, poi di che parliamo? Parliamo della famiglia, poi parliamo dei TikTok, poi parliamo dello sci. Cioè non c'è una vera e propria struttura, anzi, cioè la struttura, l'unica struttura che viene messa in scena è semplicemente una struttura cronologica della sua vita. Stessa cosa per Laura Pausini, cioè parte da quando ha vinto Sanremo fino ai giorni nostri, e l'unico espediente che mette in campo è quello della vita alternativa, esattamente come De Ferragnez, no? Sono una cozzaglia di eventi della serie: la famiglia di lui va a trovarli, la famiglia di lei va a trovarli, loro vanno a trovare le famiglie, figli, video ai figli, ah Leone, ah che carino Leone, cioè tutto quanto insieme, e l'unico espediente per reggere insieme questo grandissimo disordine è il fatto della roba, no, dello psicologo, della seduta di coppia, che ragazzi, cioè ovviamente io mi immagino che voi non siate così, no, come dire, coglioni, no? Nel senso, quello lì è uno scenario acchittato, no? Quindi costruito appositamente appunto per reggere tutto questo impianto narrativo totalmente disordinato. Ma la cosa interessante è che noi italiani ce l'abbiamo anche un po' come vizio questa roba qui, e secondo me paradigmatico, e mi fermo e dico paradigmatico perché insomma è una parola che merita un attimo di silenzio, paradigmatico è l'episodio all'interno di una serie documentaria antologica. Parliamo di Bad Sport, chiamato in italiano Il lato oscuro dello sport, che è una serie documentaria non di primo pelo, perché parliamo del 2021, distribuita da Netflix. Ve la faccio veramente breve: parla effettivamente di alcuni scandali all'interno di vari sport come pattinaggio artistico, basket e calcio. Attenzione, il fatto qual è? Che nel calcio si parla di calciopoli, ve lo ricordate, no? Lo scandalo del 2005-2006, dove Moggi praticamente, vabbè, la faccio breve, regalava gli orologi, insomma, intimidiva gli arbitri, vabbè, faceva un po' il cazzo che gli pareva. E la cosa fondamentale è che Moggi diceva, vabbè, ma non ha fatto nulla di male. Vabbè, grande Luciano. Però qual è il punto? È che, se noi andiamo a vedere, ogni episodio è stato girato da una produzione diversa, e quindi di conseguenza quello su calciopoli è stato girato da una troupe italiana, da una produzione italiana. E quello che possiamo vedere è, prima di tutto, attenzione, attenzione signore e signori all'ascolto, l'episodio italiano ha una fotografia di merda. Finalmente lo posso dire, quella fotografia è di merda. Se voi mai vi prenderete la briga di andare a vedere questa serie, potrete notare come l'episodio italiano, in confronto agli altri, è scarsissimo dal punto di vista fotografico. Cioè, per esempio, uno dei protagonisti, cioè come dire, una delle voci principali di questa storia, che è un magistrato, che praticamente sta al buio dentro un garage. No, ve giuro, andatelo a vedere, perché questo povero magistrato hanno messo dentro a un rimessaggio e gli hanno detto, vabbè dai, chittiamo qua due luci o filmiamo. Il punto però qual è? È che possiamo notare come l'episodio italiano sia lontano anni luce da ciò che vuol dire costruire una narrazione. Anche se si tratta di un episodio breve, tra virgolette, perché stiamo parlando di, se non ricordo male, 40 minuti, quindi insomma una storia, uno scandalo, raccontarla in 40 minuti non è molto semplice. Però, per esempio, c'è un episodio molto molto interessante su uno scandalo avvenuto nelle Olimpiadi del 2002, se non ricordo male. Sì, del 2002, inerente al pattinaggio artistico, dove la coppia di pattinaggio canadese viene penalizzata da un giudice, il quale praticamente ha l'ultimo voto, che può spostare la bilancia da una parte o dall'altra, in favore della coppia russa. E qui capite che evidentemente poi, insomma, vabbè, non ve lo sto a dire, però alcuni giudici avevano subito un po' di pressioni. Ma la Russia è strano che fa queste cose, quindi, boh, non lo so, vabbè, comunque riceve un po' di pressioni da un'organizzazione criminale russa, e quindi poi di conseguenza, vabbè, alla fine diciamo che vince lo sporco, perché cosa fanno? Giustamente i pattinatori russi non è che c'hanno colpa, cioè almeno non è uscito che avessero delle colpe in tutto questo scandalo, e quindi decidono di dare una medaglia d'oro ex aequo sia alla coppia canadese che alla coppia russa. Vabbè, tutti contenti. Però all'interno di questo episodio c'è una narrazione veramente efficace, perché ti fa prima un'introduzione di tutti quanti i personaggi, no? E poi piano piano inserisce, no, ogni punto saliente di questo scandalo. Mentre invece, ragazzi, quella di Moggi è semplicemente una successione cronologica degli eventi. Si parte dall'inizio, inizio indagini, svolgimento e fine. E poi alla fine appare Luciano Moggi che dice, vabbè, non ho mai fatto niente, alla fine mi hanno assolto. Voglio dire, è questo effettivamente il modo di raccontare una storia? Ok, alcune volte le storie prese dal vivo, dal vero, dalla vita reale, sono addirittura molto più assurde rispetto alla fantasia, no? Si dice sempre, la fantasia non potrà mai superare la realtà, anche se devo ammettere che non sono molto d'accordo con questo. Però qual è il punto? È che la realtà, nonostante sia realtà, non deve essere effettivamente raccontata come realtà. Non voglio dire che bisogna speculare su una storia e quindi andando anche un po' a romanzare, no, bisogna raccontare i fatti come sono accaduti, ma in ottica di suspense, di intrattenimento, di coinvolgimento dello spettatore. Io, regista, nutro lo spettatore con l'arma più potente che ci sia, la curiosità. E quindi nulla mi vieta di fare un salto in avanti e poi tornare indietro. Magari cominciare proprio dalla fine, andando piano piano a ritroso, cercando di capire le motivazioni per cui un gesto, un evento è accaduto. E prima che cambiate podcast, perché ormai la mia filippica sta diventando veramente pesante, voglio essere sincero con voi. Io non lo so qual è il giusto modo di fare un documentario. So che, diciamo, l'Italia dal punto di vista narrativo ultimamente non è che se la passa proprio bene. Metti film, documentari, videoclip, metti tutto, c'è un po' una carenza di capacità narrativa. Però proprio per questo, visto che io non sono nessuno, sono soltanto uno che sta a torso nudo dentro una cabina armadio, io vorrei girare questa domanda a voi, ok? Non pensate che tutti questi documentari che abbiamo visto, Ferro, Laura Pausini, Ferragnez e Gianluca Vacchi, siano essenzialmente dei costrutti cronologici che non raccontino nulla se non la vita di queste persone, la vita in maniera oggettiva, o meglio, oggettiva come ce la raccontano loro, dal loro punto di vista, e che in realtà non servano a niente se non altro a empatizzare nei confronti di questi super ricconi? Non lo so. La domanda principale è: questi prodotti vi piacciono e soprattutto arrivano a quello che noi crediamo sia l'obiettivo, ovvero empatizzare nei confronti di queste persone? Vi rispondo prima io, poi mi raccomando, potete tranquillamente commentarci andando sul nostro Instagram @vedobrutto oppure sul canale Telegram vedobrutto, potete tranquillamente scriverci lì, però vi rispondo io prima. No, molto semplicemente, no, questi documentari fanno cagare, cioè nel senso non servono a nulla, peggio, perché se facessero cagare potrebbero magari anche aspirare al titolo di prodotto d'autore, no? Fa talmente cagare che lo classifichiamo come d'autore, e invece no, sono totalmente inutili, cioè Prime dovrebbe cancellare dal proprio catalogo questi prodotti perché non servono a un cazzo. Oh, finalmente sono libero di dire quello che mi pare, di essere sguaiato, di parlare romano come a voi non piace. Però, no, devo dire che sono stato anche abbastanza bravo, no, nella dizione, no, l'ho un po' ogni tanto la camuffo, ogni tanto, però quando esce, mi dispiace. Quindi, grazie per avermi ascoltato, sempre, ci sentiamo domani con un episodio interessante. Vi dico soltanto che lo incentriamo su un videoclip e, no, non ce la faccio, volevo dire, domani io e Giulia recensiamo La Dolce Vita, interpretato e cantato, quindi, giustamente, da Fedez, Tananai e l'altra che non mi ricordo. No, in realtà è Giulia che non sa chi sia, l'altra è Mara Sattei, e ne vedremo delle belle perché è un videoclip veramente inutile, anche quello, incredibile, è tutto inutile in questo mondo. No, non è vero, no, è carino, dai, vabbè, è un videoclip, ragazzi, che vi devo dire, un videoclip serve a fare le views su YouTube, non è che serve ad altro, però, l'episodio io e Giulia lo abbiamo spostato su un altro punto di conversazione che, devo dire, ci ha portato a lidi inesplorati, e vi chiederemo anche lì il vostro aiuto per sapere un po' come la pensate e per capire un po' come gira questo pazzo mondo. Basta, ce la faccio più, ragazzi, ci sentiamo domani.
Pensi alla tua casa? Con Passione Casa UniEuro fino al 1° maggio scopri tanti grandi elettrodomestici delle migliori marche. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate. Perché UniEuro batte forte sempre.
Dettagli negozio, Tanetag 0%, salva approvazione della finanziaria.